Mentre restiamo ancora in piedi, leggiamo stamattina dei versi che troviamo nella lettera di Giacomo, al capitolo 1. Intanto leggiamo dal verso 2 al verso 5, poi facciamo un salto in avanti nel testo per leggere qualche altro verso prima di esporre il tema di quest'oggi. Gloria a Dio. Giacomo capitolo 1, leggiamo dal verso 2. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Leggiamo ancora dal verso 16. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Amen. Accomodatevi, fratelli. Gloria al Signore. La chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre. Ho voluto leggere questi versi stamattina semplicemente per evidenziare e ricordare intanto a me stesso un aspetto di Dio. Cioè, questi versi evidenziano che Dio dona, che in Dio abbiamo un Padre che sa fare dei regali, sa offrire. È un Padre che ha donato, ma non ha smesso di donare. E ciò che proviene dalle sue mani sono cose buone, necessarie, che servono per la nostra vita, doni, regali. In questo periodo dell'anno si ripete sempre nella società la frenesia, tutti alla ricerca, corrono a destra e manca, alla ricerca del dono perfetto per regalare anche quest'anno a qualcuno, no? Cercano in qualche maniera, in qualche modo. In Nord America in questi giorni sono tutti chiusi dentro, in attesa, anzi già arrivato, un grande freddo, una grande tempesta. Eppure, dicevano l'altro giorno alla radio, ogni tanto ascolto la radio di Montreal, che la gente in mezzo al freddo, in mezzo alla tempesta, alla ricerca, perché mancavano pochi giorni, dovevano trovare il dono, il regalo. Signore, noi ti ringraziamo perché abbiamo trovato il dono per eccellenza, il dono che tu hai mandato una volta e per sempre, è l'unigenito che hai mandato per essere il nostro Salvatore, il nostro personale Redentore. E la nostra salvezza è frutto della volontà di Dio nel donare. È la volontà del Signore nel darci non soltanto il suo Figlio, ma anche la parola della verità, affinché in qualche modo siamo, attraverso questa parola, questa verità, credendo in questa verità, possiamo essere le sue creature. salvate, nate di nuovo. Sia benedetto il nome del Signore. E colgo, e lo voglio dire bene, colgo occasione stamattina per riflettere insieme a voi. Cosa dovremo come cristiani donare, offrire, regalare a questo mondo? Non solo in un certo periodo dell'anno, ma tutti i giorni della nostra vita, perché noi siamo figli di un padre che dona e noi vogliamo essere anche dei donatori. Quando si parla di donare, di fare un regalo, ci capita a tutti quanti noi. Alcuni hanno vari criteri nella scelta di un dono, alcuni cercano di donare quello che gli costa il meno possibile. E quindi non sono alla ricerca di qualcosa di specifico, ma sono alla ricerca di qualche cosa soprattutto scontato. Quello che mi costa di meno sono disposto a donare, a regalare. Altri cercano invece, in base alle loro possibilità, di scegliere il migliore regalo possibile con quello che hanno a disposizione. Altri, e c'è un esempio nella Bibbia anche, addirittura non danno, non offrono, ma hanno qualcosa da dire sugli altri che donano, che offrono. Vi ricordate Giuda, il quale teneva la borsa di fronte a una donna che disse nel suo cuore di voler regalare qualcosa che conservava, un alabastro d'olio profumato, lo ha versato quell'olio costoso ai piedi del Signore. È un gesto di volontarietà, di generosità, e Giuda, con belle parole, perché lui non era uno che voleva sprecare, lui insomma teneva bene i conti, almeno sembrava, che spreco, diceva, si poteva vendere tutto questo e dare ai poveri, che belle parole, ma nascondeva soltanto l'avidità e l'avarizia del suo cuore. La Bibbia ci dice stamattina che quando Dio dona, dona tutti, dona generosamente, lo fa senza rinfacciare e i suoi doni sono buoni. Gloria a Dio. E quindi è in questo contesto che noi vogliamo essere persone che offrono. E stamattina parlerò di alcune cose che siamo chiamati ad offrire, donare a Dio, ma anche agli altri. Ma lo vogliamo fare, fratelli, di spontanea volontà. Lo vogliamo fare nel modo in cui Dio ci dà le cose. Dio ci dà le cose in maniera scossa, pigiata e traboccante. Il Signore non ci dà mai le cose a misura o un po' di meno. Il Signore, quando deve organizzare, quando deve pensare, quando deve fare qualcosa per noi, lo fa in modo che fuoriesce. Fuoriesce, gloria al Signore. Lo stesso pensiero è nell'Antico Testamento, dove volutamente c'era una legge che coloro che dovevano mietere dovevano lasciare di proposito dei covoni, dovevano lasciare ai margini del terreno delle cose dove i poveri potevano facilmente prendere. Che il Signore ci dia grazia affinché gli altri possano facilmente prendere. Perché siamo persone che facilmente doniamo. E le nostre parti del corpo esprimono apertura, generosità. Siamo credenti con le mani aperte e non con i gomiti alzati. Le mani aperte. Perché noi vogliamo assomigliare il nostro Padre Celeste. Cosa possiamo offrire come cristiani? Sempre. Ma dobbiamo offrire amore. I farisei chiedevano a Gesù, per mettergli alla prova, quale fosse il più grande dei comandamenti. E il Signore rispose: ama il Signore Dio con mezzo cuore, con un po' di cuore. Mettici il cuore. No, ama il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua mente. Cioè, il linguaggio di Gesù esprime qualcosa che viene offerta nella sua totalità. Questo è il primo dei grandi comandamenti. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Ama, amore, amare il Signore. E lui viene prima della famiglia. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Pensate, fratelli, che Dio non ci dice mai una cosa che lui non ha prima dimostrato o era disposto a dimostrare. Chi ama figlio o figlia più di me? E voglio ricordarvi, fratelli, che Dio ha amato più noi del suo figlio, che a tal punto egli ha dato il suo figlio per noi. Quindi non stiamo parlando di un Dio, no, che non ha dimostrato che noi valevamo più del suo unigenito, no! Quindi nel dirci di amarlo prima di madre e padre, sta semplicemente dicendoci qualcosa che lui ha dimostrato già. Lui viene prima delle cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. E il contesto di quel verso si trova in un brano dove si parla del mangiare, del bere, di cose vestirci, dicendo di non avere l'ansietà della vita, ma cercate prima il regno di Dio, ciò che è giusto ai suoi occhi, e poi il Signore, come prende cura del giglio della valle, come prende cura degli uccelli del cielo, avrà cura anche di noi. Gloria a Dio! Sì, Signore, pensate un po', Gesù, per farci diventare parte del suo regno, non si è aggrappato alle cose che aveva in cielo, non si è aggrappato all'onore, alla gloria, non si è aggrappato alle ricchezze del cielo. La Bibbia dice: colui che era ricco si è diventato povero affinché io e tu potessimo entrare e far parte del suo regno. Perché Gesù non era attaccato a glorie e onori, è venuto per cercare noi. Sia benedetto il nome del Signore. E amare il Signore, amare altri. E su questo è sufficiente nel commentare, leggere dei versi, delle parole di Gesù stesso. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. A volte quando si parla dell'argomento dell'amore, di solito quando dobbiamo esprimere qualche parola riguardo è sempre che noi non riceviamo abbastanza amore, non siamo abbastanza amati, non siamo abbastanza pensati. E sembra che nessuno ci pensa, non ci chiediamo mai a noi stessi: ma io sto amando abbastanza gli altri? Sto mostrando abbastanza affetto nei confronti degli altri? Quando si parla dell'amore, di solito si parla sempre in questo senso: sembra che io sto ricevendo meno amore. Il testo invece mette in evidenza come Dio desidera che noi doniamo, che noi offriamo questo amore. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ama anche suo fratello. Perché, fratelli? In ogni fratello e soprattutto un credente, c'è parte di Dio stesso. Ogni uomo, anche colui che non crede, è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Nell'uomo c'è un'impronta di Dio, c'è parte di Dio.
dei suoi attributi, delle sue caratteristiche, abbiamo la sua impronta. Quando noi veniamo salvati, convertiti, diventiamo il tempio di Dio. Il Signore dimora e vive in noi. Come possiamo amare Dio e non amare colui nel quale Dio è venuto ad abitare? Signore, aiutaci ad amare di più. Quando si tratta di donare, il Signore usa un modo di calcolare diversamente da come facciamo noi. A volte noi misuriamo il dare secondo la quantità che offriamo. Invece per il Signore non è quanto diamo, è quanto ci resta. Lui la misura così, e vi do un esempio biblico. Quando quella vedova, che aveva solo due spiccioli, andò al Tempio, tutti, usando la matematica umana, avrebbero detto, e anche noi, lei ha dato molto di meno nei confronti di altri che avevano dato molto di più. Eppure il Signore nell'esprimersi ci fa capire ben altro, il contrario. Perché lei diede tutto ciò che aveva. Gli altri hanno donato del loro superfluo. Perché il Signore calcola non tanto la quantità che diamo, ma la quantità che ci rimane. Questi sono i conti di Dio. E che il Signore ci aiuti di non essere debitori per quanto riguarda l'amore. Che possiamo amare, amare e amare, oltre misura. Dobbiamo offrire, dare il perdono. Nella preghiera del Padre nostro, Gesù ci suggerisce di pregare così. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Quando Dio ci perdona, non ci addebita più il male, azzera e cancella tutto. E questo rende possibile la riconciliazione con Lui. Se non c'è perdono, non ci può essere riconciliazione. Ma io e tu siamo riconciliati con Dio. Perché il Signore in Gesù ha reso il nostro perdono possibile. Il non perdonare, il non voler perdonare, non aprirà mai la strada a una riconciliazione. Perché quando non si perdona, si genera conflitto, tensione, rancore. È interessante che il Signore sente Gesù l'esigenza, a conclusione della preghiera modella, che si può leggere sia in Matteo che in Luca, in forme diverse, ma è interessante che il Signore non dà ulteriori spiegazioni quando si tratta di darci oggi il nostro pane quotidiano, ma conclude come se il Signore si sentisse costretto di enfatizzare ancora di più il bisogno di dare il perdono. Avete mai fatto caso? È vero che Lui dice rimettici i nostri debiti come anche noi abbiamo rimesso i nostri debitori, però alla fine, per sottolineare, per dare una maggiore spiegazione sul tema del perdono, Gesù dice perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Perdonare è una caratteristica di chi fa parte del regno di Dio. Il regno di Dio è un regno di grazia. È un regno che offre grazia. È un regno che offre perdono. E quindi se noi siamo parte di questo regno, e noi siamo figli del Padre, che anche è il re di questo regno, saremo come lui, misericordioso, lento all'ira, pronto a perdonare. Sicuramente, fratelli, perdonare qualcuno richiede un grande sforzo. A volte è uno sforzo, non è semplice. Ci viene difficile perdonare e anche chiedere perdono. È uno sforzo e nessuno lo mette in dubbio. Però ricordo a me stamattina che il Padre ha fatto un grande sforzo nel perdonarci. E il grande sforzo che Lui ha fatto era quello di darci qualcosa che gli è costato molto, il meglio che Lui aveva. Il suo agnello, l'agnello di Dio Gesù, che toglie il peccato dal mondo. Io credo, fratelli, che per lui era un grande sforzo, ma lo ha fatto perché desiderava la riconciliazione con noi. Una terza cosa che siamo chiamati a dare è dare un esempio. Dare un buon esempio. Primo Pietro, capitolo 2, verso 21. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguate le sue orme. Poi Paolo dice qualcosa al giovane Timoteo. Nella prima lettera, al capitolo 4, verso 12, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Esempio. Dare un esempio. Regalare, offrire agli altri un esempio. La parola esempio in latino, exemplum, deriva dalla parola eximere, che vuol dire prendere fuori. Dunque, esempio vuol dire qualcosa che gli altri possono prendere da noi, tirare fuori da noi, così da imitare. E questa è l'idea trasmessa nel testo di Paolo a Timoteo. Se nessuno disprezzi la tua giovane età, ma fai in modo che gli altri possano apprendere qualcosa dalla tua vita, prendere fuori qualcosa da te. Fratelli, c'è qualcosa di buono che gli uomini possono tirare fuori da noi e apprendere da noi? Vogliamo dare a questo mondo un esempio, qualcosa che loro possono utilizzare per il bene della società, per il bene che c'è intorno a noi. C'è anche un altro concetto collegato alla parola esempio. Si può usare anche il concetto di ricalcare, come quando chi non è bravo nel disegnare, così come me, da piccoli cosa facevamo? Prendevamo un libro, una fotocopia, e ci mettevamo sopra un foglio trasparente. E ricalcavamo l'immagine che c'era sotto. E facendo così, nostro insegnante di arte sembrava che noi fossimo dei geni. Eravamo solo un po' più intelligenti, va. E riuscivamo su un foglio ricalcare ciò che c'era sotto. E questo è il pensiero che viene espresso nel primo testo che vi ho letto, quello di Pietro, dove addirittura ci viene menzionato le orme di Gesù, le orme del Signore, cioè mettere i piedi lì dove Gesù ha messo i suoi. Ora, ci sono due modi per seguire le orme di una persona, no? Hai le orme, per esempio, nella sabbia, un esempio molto facile per le nostre zone, e tu metti i tuoi piedi nella stessa direzione, no? Tu vedi le orme, i piedi, e vai nella stessa direzione. O
metti i tuoi piedi direttamente nelle orme che tu trovi lì. E il concetto di Pietro è questo, di mettere i tuoi piedi esattamente nelle orme di Cristo. Fratello, sorella, che scarpe lasciamo agli altri? A volte diciamo, almeno in inglese, non so se è così anche in italiano, ma in inglese è quando c'è qualcuno che ha lasciato un grande esempio, diciamo, these are big shoes to fill. Non sono facile a riempire le sue scarpe, perché sono scarpe grandi, perché ha lasciato un grande esempio. Signore, aiutaci, dacci grazie. Di lasciare degli esempi che altri possono ricalcare. Più di una volta feci questa domanda, prima a me stesso, ma anche così, in maniera simpatica alla Chiesa. Se ogni membro di Chiesa dovesse prenderti come esempio di membro di Chiesa, come sarebbe la tua Chiesa? Scusate il gioco di parole. Se ognuno dovrebbe pregare come prego io in Chiesa, servire il Signore come servo io in Chiesa, partecipare ai culti come io partecipo, fare la volontà di Dio come la faccio io, come sarebbe la tua Chiesa? Lascia a voi la risposta. Qualcuno direbbe, speriamo che gli altri fratelli non fanno come me. Che il Signore ci dia grazia, fratelli. Abbiamo bisogno dello Spirito di Dio affinché possiamo dare, offrire degli esempi che possono essere usati e imitati dagli altri. Che Dio ci aiuti ad offrire a tutti, credenti e non credenti, ciò che loro possono imitare. Esempi che possono indurli e ispirarli a fare del bene. Un'altra cosa. Cosa dobbiamo donare a questo mondo? Dobbiamo offrire a questo mondo la buona novella, la buona notizia. Dobbiamo saziare questo mondo affamato di un pane che non perisce. Cos'è l'Evangelo? Cos'è questa buona notizia? In Prima Corinzi, capitolo 15, nei primi quattro versi, Paolo si esprime così alla comunità. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato. Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io. Ecco l'Evangelo, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto, che risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Che bella novella! Ricordare che Gesù è venuto, è cresciuto, è morto, ma è risorto e che ben presto Egli tornerà. Che il mondo sia affamato. A volte, prima per noi, ma anche per gli altri, dobbiamo pregare, Signore, manda fame e sete per la Tua parola. Come disse Amos, il profeta, ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. E quando arriva quella fame, quando arriva quella sete, che noi possiamo essere quei bei piedi che portano l'Evangelo della grazia, come ci ricorda Isaia. Quanto sono belli i piedi di coloro che annunciano il Vangelo della grazia. Sì, fratelli, serve davvero la parola del Signore ancora oggi. Serve ancora oggi che il mondo capisca la buona novella. Non temete che io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Che bella novella! Ed è una notizia da annunciare ogni giorno e per tutto l'anno, perché è l'unica speranza per il mondo intero. C'è un'altra cosa, fratelli, è dare gloria a Dio. Dare gloria a Dio. L'uomo forse manca spesso in questo, è restio nel dare gloria a Dio, nel riconoscere che ogni buon dono proviene dal Padre, degli astri luminosi, come abbiamo letto nel nostro testo iniziale. E nessuno si inganni, ogni buon dono, ogni perfetto dono provengono dal Padre degli astri luminosi. E noi vogliamo dare gloria a Dio. Noi vogliamo essere generosi nell'offrire al Signore la lode e la gloria. E ci sono dei motivi importanti per poter dare gloria a Dio. Primo motivo, così non sbagliamo nell'innalzare qualcun altro. Quando siamo impegnati a dare gloria a Dio, stiamo dando gloria alla persona giusta, alla persona che è degno di riceverla. E non sbagliamo nel essere colpevoli di ricevere qualcosa che non ci appartiene. Giovanni il Battista, di fronte a coloro che lo chiedevano se fosse il Cristo, diceva: io sono una voce di uno che grida nel deserto. E poi, riferendosi alla persona di Gesù, bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Stamattina tutta la gloria appartiene a Dio. Dobbiamo riconoscere il nostro ruolo. Quando noi diamo gloria e onore a Dio, noi riconosciamo e ricordiamo a noi stessi che il nostro ruolo è semplice amministratore, perché è Dio il donatore di ogni cosa. Noi siamo amministratori dei suoi benefici. Non abbiamo fatto altro se non ridare, dare, fare qualcosa che Dio ci ha permesso di fare. Signore ci deve aiutare, perché quando non diamo lode e gloria a Dio, si rischia di crederci proprietari, possessori. Noi, fratelli, siamo amministratori. E il salmista poteva dire: benedici anima mia il Signore, e tutto quello che in me, benedica il suo santo nome. Benedici anima mia il Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Il Signore mi ha fatto del bene e a Lui do tutta la lode e tutta la gloria. Dare gloria a Dio. Dare gloria a Dio ci aiuta a restare umili e grati. Gli orgogliosi, i superbi, non danno gloria a Dio. Difficilmente esprimono gratitudine. Non gli viene facile dire grazie. Non gli viene facile di esprimere parole di apprezzamento nei confronti di Dio, perché sono convinti che tutti devono apprezzare lui o lei. Ma quando noi sappiamo che siamo quello che siamo solo per la grazia di Dio, ci viene facile a dare la lode e la gloria al Signore. Ci viene facile aggregarci ad altri che elevano un canto di lode a colui che ha fatto tutto per noi. La lode sempre riscalda il cuore del credente. Il credente che sa che non deve essere né innalzato e né glorificato. E quando perdiamo la gratitudine, diminuisce la nostra lode e il nostro cuore si raffredda. Signore, dacci grazia di dare a te tutta la lode e tutta la gloria. Ah, Saul all'inizio, prima che fosse interpellato, prima che fosse chiamato re, si nascondeva tra i bagagli del popolo. Ma poi con il tempo credeva fermamente che lui meritava essere re di Israele. E non solo era più alto dalle spalle in su, fisicamente, ma si sentiva anche più alto nel suo cuore. Che Dio ci dia grazie, fratelli, di poter esprimere sempre tutta la lode e la gloria a Dio. Tutta la lode e la gloria a Dio. Diamo gloria a Dio per un'ultima cosa. Perché la lode, dare gloria a Dio, produce in noi forza, ci rende credenti forti e crea una realtà in un'atmosfera che è espressione di potenza. Dio dimora in mezzo alla lode del suo popolo. Dio si manifesta con potenza dove c'è un popolo che osanna e glorifica il suo nome. Le mura di Gerico crollarono quando il popolo elevò un grido di trionfo al Signore. Il re ha potuto vincere la battaglia quando mandò avanti i musicisti, quando si presentarono alla battaglia lodando e benedicendo il nome del Signore. Signore, dacci grazia di benedirti sempre. Perché noi vogliamo che tu ti manifesti sempre. Le persone saranno attratte a quell'atmosfera in cui avvertono che il Signore viene innalzato e glorificato. Dove Dio viene osannata, dove il Signore viene ricercato. La gente correrà lì, correrà. Ci saranno quelli che verranno per curiosità, ci saranno coloro che verranno per criticare, ma ci saranno coloro che verranno e il Signore li convincerà. Sto leggendo in questi giorni un libro che non è altro che la raccolta delle 13 edizioni del giornale La Fede Apostolica, che era il giornale che hanno realizzato la chiesa di Azusa Street, dove a Los Angeles inizia il risveglio pentecostale che noi conosciamo. E nelle varie articoli che vengono espressi viene evidenziata questa realtà. E ho scoperto che non ci vuole tante persone per realizzare il risveglio. Il risveglio di Los Angeles inizia non prima in Azusa Street, ma Bunny Bray, North Bunny Bray, una piccola casa. Forse c'erano 5 o 6 radunati. Poi hanno dovuto prendere questa ex chiesa metodista e la gente si affollava per sapere, per vedere. Alcuni arrivavano pronti a criticare perché è così, è la natura umana, ma altri che arrivarono scettici. Quando, Signore, sentivano i canti in lingue, quanto si sentiva questo popolo adorare Dio, hanno dovuto in quel momento ravvedersi. Il Signore convinceva i loro cuori. Fratelli, c'è potenza dove Dio viene lodato e glorificato. Quando Dio viene lodato e glorificato, il predicatore è sospinto, incoraggiato e la parola di Dio viene con forza. Dove il Signore viene lodato e glorificato, la gente viene e ci crede a quello che noi facciamo. Mi ricordo la storia di una persona che aveva un'amicizia e cercava in qualche maniera di invitare una persona in chiesa al Signore. E questa persona diceva, ma tutto quello che dici, sì, è bello, però non mi convinci. Ma perché? Perché in che senso? Non mi convinci, perché quello che dici, non so se ci credi veramente. Non so se ci credi veramente. Fratello, sorella, e concludo. Il pericolo più grande che abbiamo oggi non è se il mondo crede alla presenza di Dio e alla parola di Dio. Perché il mondo
non è che ci ha mai creduto, il mondo ama ciò che è suo, il più grande ostacolo non è l'incredulità del mondo, il più grande impedimento è se noi ancora ci crediamo e se ancora noi ce lo crediamo. Il mondo che viene non può cantare, lodare, cercare il Signore, non lo conoscono. E non ci dobbiamo essere scoraggiati se intorno a noi non ci sono moltitudini che cantano, che lodano e glorificano il Signore. La Bibbia dice, tutto nel mio tempio esclama gloria. E noi vogliamo poter essere uomini e donne che offrono sempre a Dio tutta la lode e tutta la gloria. Perché quando tutto nel suo tempio esclama gloria, quando nel suo tempio è presente la Shekinah, anche i nemici di Israele vedevano la colonna di fuoco e vedevano il colonne, la nuvola, che il mondo possa vedere e sapere che quando la Chiesa si raduna, lì c'è la nuvola! Perché siamo venuti per offrire a Dio tutta la lode e tutta la gloria, perché egli stamattina è ancora è degno. Ci alziamo in piedi, fratelli, adoriamo il Signore, diamo lode e gloria a Dio.